Oltrelago, la radio che legge i libri per te. Iniziamo la lettura.
Claudio Bondi, Automobili, amori, affetti e ricordi. Alla cara memoria di Alessandro Ricci, poeta, geniale stilista di automobili mai fabbricate. Ford Anglia Deluxe 1. La serie di curve affrontate alla grande sulla statale marsicana che porta da Pescasseroli alle Camosciare di mattina presto, le 5 o le 6 di luglio del 1962, su una Giulietta Sprint bianca, quella col cambio centrale, la seconda. Mi esercito in una ginnastica mattutina che non posso fare ancora, manca poco all'età della patente. In leggero ritardo dobbiamo raggiungere, Massimo ed io, la guardia forestale che ci farà vedere i camosci, forse l'orso, si teme. Faccio quanto vorrei fare con mio padre, con mio zio, suo fratello. Nel parco non ci va ancora nessuno, non è stato scoperto. A noi, la tata Lucia, che è di quel paese, ci ha portati in corriera nel terribile inverno del 56, quando tutto gelato, anche il paese è rimasto chiuso tra i due passi, il passo del diavolo e Forca d'Acero, in attesa di soccorsi, elicotteri, jeep o d'altro, per portare il pane, le coperte, le medicine. Ma nella storia chissà quante centinaia di volte sarà rimasto chiuso quel tratto del Sangro, un leggero declivio prima di virare verso il Molise. Il paese è piccolo, senza elettricità, la gente cammina per i vicoli scavati nella neve ed esce dalle finestre. Parlano una strana lingua antica e dopodomani si dice pescra. Post cras, riconosco che ho fatto il latino. Quell'estate villeggiamo all'autostello dell'Aci, al centro della valle, con a sinistra Monte Marsicano, 2100 metri, e di fronte Monte Tranquillo, 1800 metri. Il fiume scivola nel prato della corte invisibile, ma c'è, che si sentono le rane e l'erba è più verde lì intorno. Fa caldo ed è pieno di mosche come spesso in montagna per via delle greggi, gli armenti, di cui giungono i rintocchi dei campanacci di giorno e di notte dai boschi vicinissimi. Quando ci arrampichiamo per l'erta dietro il procedere sicuro della guardia, si sentono il rumore dei passi, le foglie schiacciate, il verso lontanissimo del falco, una specie di miagolio. Dopo un'ora ci appare all'improvviso un camoscio scattato da chissà quale anfratto che ci guarda con curiosità e paura prima di fare un salto e scomparire nel bosco. Poi li vediamo lontani, ma non incontriamo l'orso. Resta una fotografia che ci ritrae a turno a mezzo busto tra le erbe alte, una volta Massimo, una volta io che ho allacciato alla vita un maglione blu, perduto poi nella discesa verso la statale, nell'ultima estate senza patente. Finalmente, l'estate successiva, arrivano sia la patente che la maturità. Mio padre mi fa scegliere tra un'automobiletta di occasione e un soggiorno in Inghilterra. Vado in Inghilterra anche perché so benissimo che la 500 di mia madre sarà praticamente la mia macchina. Se c'è un posto dove la passione automobilistica nuota nel brodo, questa è la Gran Bretagna, specialmente quella che ho conosciuto io nell'autunno del 1963. Già all'arrivo a Dover, dopo 26 ore di treno, un odore di carbone, cosmetici e gas di scarico mescolati insieme è il benvenuto, l'anticipo della terra che all'automobilismo ha dato tutto. Arrivo spaesato a Victoria Station. Il sonno, l'agitazione, la lingua che non controllo fanno in modo che io salga su un taxi per farmi portare a Sudbury Town. 11 fermate sulla Piccadilly Line in 15 minuti, 45 minuti sull'Austin nero lucido dalle cromature brillanti e 40 pound di tassametro. L'autista avrà pensato di avere un pazzo a bordo. Arriviamo al 4 Wellgar Greenford, Middlesex, dove i signori Cox, i miei ospiti, si aspettavano una telefonata che non ho fatto per spiegarmi come raggiungere da Victoria la loro casa. Mi ospitano paging guest 10 sterline alla settimana, 17.500 lire, una stanza a mia disposizione, la prima colazione e la cena. La stanza, al piano di sopra di una di quelle case tutte uguali che punteggiano la periferia londinese, è quella delle loro figlie, poco più grandi di me, di cui una è in Canada e l'altra in Australia. Gli inglesi si spostano nel Commonwealth come a casa loro. Dopo un paio di salsicce che trovo disgustose e un bicchiere di birra, mi mostrano la mia camera. È un ambiente tutto pizzi e merletti tendente a rosa, con la moquette anche nel bagno attiguo. Non imparo subito la tecnica per tirare lo sciacquone che la signora spiega più volte. Sarà una battaglia per tutto il tempo che resterò lì. Quella prima notte mi giro e rigiro nel letto alla luce gialla dei lampioni che entra dalla finestra. È troppo forte ed io sono abituato al buio completo. I due cani barbone di casa, uguali a Perico, Candy e Boco, sono i veri dittatori della vita familiare, amati fino al ridicolo. La mattina dopo, finita la colazione, uova fritte, salsicce, bacon, pane, burro e marmellata e tè in continuazione, Mr. Scott mi porta alla stazione della metropolitana e mi fa fare l'abbonamento mensile e poi mi saluta. Bye, Claude. Tutto qui. Se ne va a scuola. È maestra elementare, mentre il marito è operaio specializzato in una fabbrica di lenti per binocoli e cannocchiali. Sono due piccoli borghesi del Regno Unito, deliziosi a pensarli oggi, pieni di buon senso, di buone maniere, di piccoli e importantissimi riti quotidiani e di attenzioni. Una sera, per esempio, il primo venerdì successivo al mio arrivo, preparano apposta per me del pesce bollito, pensando che fossi cattolico e che rispettassi il venerdì di magro. Quando gli dico che sono ebreo, si meravigliano molto. Non pensavano che ci fossero ebrei in Italia e cadono nello sconforto perché non sanno come fare con le norme alimentari. Riesco a far capire loro che non sono osservante e tirano un respiro di sollievo. Mr. Cox accudisce personalmente la sua Ford Anglia Deluxe Avorio, parcheggiata nel retro della casa. Oltre al lavaggio, l'ho visto mettere l'antigelo, cambiare l'olio, i ferodi, le candele, regolare la fase del motore. Insomma, tutte quelle piccole manutenzioni che invece in Italia si fanno dal meccanico. Difende con fermezza il suo stile di vita. Hanno degli amici irlandesi che abitano accanto a loro, con cui discutono a lungo sulla condizione dei cattolici in Irlanda del Nord. Civilmente restano ciascuno del proprio parere. Mr. Cox ha fatto la guerra in Africa, non ha combattuto contro gli italiani, ma contro i tedeschi. Mi suggerisce di andare a visitare l'Imperial War Museum, un modo elegante per sottolineare il valore delle truppe inglesi comandate da Montgomery. Ci andrò al War Museum, pieno di armi catturate ai tedeschi e alcune anche italiane, esposti con rispettosa didascalia due maiali di mare, mentre sulle bombe a mano di nostra fabbricazione c'è scritto «Pericolose soltanto per chi le tira». Faccio il primo viaggio sulla Piccadilly Line verso Oxford Street, dove c'è la scuola di inglese a cui mi iscriverò, consigliata a Roma da un mio cugino che l'ha frequentata. E quando arrivo a Piccadilly, s'apre davanti a me lo spettacolo più straordinario che un appassionato di autovetture possa immaginare. Intanto, tutto scorre veloce, le auto sono pulitissime, le Morris Mini Minor si alternano con le grandi berline Austin nere, le Bentley, le Jaguar, insieme a strane vetturette a tre ruote, o le MG Spider, le Sunbeam, le Hillman Imp, Aston Martin, Morgan, difficili da vedere in Italia. Mi si affaticano gli occhi a seguire le evoluzioni del traffico in senso inverso, gli autobus rossi, le rover nere della polizia, i pompieri e le autoambulanze che passano di continuo. Sembra che Londra vada a fuoco in ogni momento. Mi riempio i polmoni di gioia, tanto che giungo in ritardo alla St. Giles School of English, dove la signora Cox ha telefonato per me. Sono talmente rimbambito dalle novità che nel questionario proposto per vedere il mio livello di conoscenza della lingua alla domanda «Where do you come from?» io rispondo «Piccadilly Circus». Dopo aver deciso, nonostante tutto, che potrò sostenere l'esame del Lower Cambridge in 3 mesi, con lezioni di 3 ore 3 volte alla settimana, mi danno l'orario e mi lasciano il mio primo giorno a Londra. Girano tutti in maniche di camicia a settembre, mentre io sembro veramente un inglese, così come se lo figurano in Italia. Vestito grigio di flanella a quadri, quattro bottoni, col gilet, camicia bianca e cravatta regimental. Soltanto che sono l'unico. Gli altri, nel quadrato magico della City, vestono in fumo di Londra o giacca blu e pantaloni grigi, camicie mille righe azzurre o rosse, tab collar sotto la cravatta, ombrello anche se non piove, bombetta e acquascutum sotto braccio o Burberry. Sono partito da Roma con un bagaglio esagerato, due valigie e un baule di mio zio, medico di bordo su transatlantici che vanno in America, in Australia, con i cassetti e gli abiti appesi alle stampelle. Quel contenitore era servito per le divise e aveva le etichette di mezzo mondo. Sono veramente un provinciale che raggiunge il centro dell'impero. New York, ancora troppo lontana, immaginato nei luoghi comuni proposti dal cinema e dalla televisione italiana. Non sono ancora giunti a Roma i film di Losey, Richardson, Lester, Reitz. Ci sono soltanto le commedie americane con il suddito di Sua Maestà, interpretato da David Niven, Sir Alec Guinness, Peter Ustinov e il primo film dell'agente segreto 007 e l'Inghilterra del bianco e nero di Hitchcock. Io ci sono arrivato perché avevo letto Defoe, Stevenson, Conrad, Dickens, Austen in allegro disordine e mi ero fatta un'idea appassionata e curiosa degli inglesi. E poi il viaggio a Londra nella mia generazione ha costituito una sorta di rito di passaggio che andava oltre all'imparare l'inglese. Ancora di più nel mio caso, perché nella vacanza estiva, dopo la maturità conclusa a fine luglio, nel campeggio di Roccamare, dove vado con amici un po' più grandi, conosco quasi in senso biblico una bella ragazza di Londra e mi va molto di andarla a trovare a casa sua. Invece non la vedrò più. Una volta arrivato è l'anno di Mary Quant, di She Love You Yeah Yeah, di Twiggy e tutto talmente straordinario ed eccitante in quella che verrà chiamata la Swinging London, che mi dimentico della promessa fatta e non la cerco al telefono. Infatti la ciliegina sulla torta in quei primi giorni londinesi è che sono arrivato senza saperlo nella settimana del salone dell'automobile al Covent Garden. Mostrando il passaporto ho l'ingresso gratuito. Ci andrò tutti i giorni per 7 giorni di seguito, in pace con me stesso e con Eleonor. Appia Zagato 1150 cc. Ogni giorno batto il record della discesa precedente. Come previsto, la Fiat nuova 500 bianca è diventata la mia vettura ed è con questa macchina che tutte le mattine alle 5 percorro in discesa la via del Gianicolo che porta al ponte Amedeo d'Aosta. Quelle curve irresistibili mi conducono a tutta velocità, non passa nessuno, verso Piazza Augusto Imperatore. Tornato dopo i 2 mesi in Gran Bretagna e iscritto all'università, provo a diventare giornalista. Quella corsa forsennata e un po' scriteriata ha un improvviso tentennamento dopo 2 testacoda completi capitati davanti all'istituto di Santa Dorotea, dove il rigagnolo ghiacciato dell'acqua di una fontanella, è febbraio, attraversa l'ultima curva prima del tratto in discesa. Sono bravo a non toccare il freno come insegna a 4 ruote e così mi ritrovo indenne col muso contromano. Riparto con il batticuore. Una provvidenziale presentazione di zio Edmondo, zio di mia madre, repubblicano storico, come si diceva, con ascendenti mazziniani e garibaldini, tra cui il nonno materno, il bolognese Luigi Sant'Agata, difensore alle mura di San Pancrazio della Repubblica Romana nel 1849, mi fa entrare come praticante non iscritto, senza stipendio, senza rimborso spese, nella redazione de La Voce Repubblicana, glorioso quotidiano di partito in edicola nel primo pomeriggio. È proprio un giornale fatto in casa, tranne il fondo di Ugo La Malfa e pochi altri articoli, il resto è veramente messo insieme in modo artigiano ed economico. Ubaldo Lazzari, caporedattore, mi dà il primo compito, oltre ad imparare immediatamente a scrivere a macchina, fare il tamburino dei film in programmazione e riassumere la cronaca di Roma da Il Messaggero. è l'anno del delitto dei coniugi egiziani Bebawi, di cui non ho seguito un'udienza, ma ho abilmente riassunto tutto l'iter processuale fino alla condanna. Alla fine, a quel caso, mi ci sono anche un po' appassionato. Poi ho imparato ad impaginare gli articoli in tipografia e a mostrare la bozza fresca d'inchiostro al direttore Pasquale Bandiera, simpatico siciliano diventato in seguito deputato. Ho lavorato per 2 anni a via Tomacelli, al secondo piano, e alla tipografia di piazza San Carlo, che stampava anche il Corriere dello Sport in orario pomeridiano e notturno. Lì ho imparato il mestiere. Impaginare, scegliere i caratteri di apertura e di spalla, leggere il giornale sul telaio con le colonne di piombo al contrario, fare i titoli e gli occhielli, tagliare gli articoli, utilizzare l'ansa. Poi, visto che ero bravetto, come promozione, mi danno la tessera per accedere alle sedute del Consiglio Comunale di Roma. Una noia infernale. Ho seguito tutto il dibattito sul nuovo piano regolatore del 63-64, finché ho chiesto di essere rimosso. Riesco a scrivere qualcosa di cinema in terza pagina quando il critico ufficiale Gaetano Carancini lo permette, e lì incrocio anche personaggi non minori nel giornalismo italiano: Orazio Gavioli, Ferdinando Virdia, Rodolfo Wilcock, Pier Giovanni Permoli, Alberto Ronchey. Intanto la 500 di mia madre si è arricchita di 5 accessori straordinari. La targhetta servizio stampa che un simpatico tipografo aveva fatto ad imitazione di quelle vere, da mettere sul cristallo anteriore, che avrebbe dovuto ripararmi dalle multe in divieto di sosta. Una marmitta Conti a trombette, la leva del cambio segata e arricchita da un pomello di legno, le gomme a bassa pressione Michelin decimo. L'asportazione del filtro dell'aria sostituito da una trombetta con una maglia di ferro. Queste elaborazioni clandestine e svelate tra mille scuse soltanto quando mia madre si metteva alla guida, con un certo effetto comico visto il piglio sportivo che la 500 aveva preso, insomma, gli interventi erano dovuti in primo luogo alla mia fissata ansia motoristica e a quella dei miei amici, e poi al fatto che nonna Clelia, donna di infinite risorse, aveva trovato un rimedio al lavoro gratuito presso La Voce. Do ripetizioni di latino e greco tutti i pomeriggi al figlio svogliato di una sua ricchissima amica. Giovanni frequenta la quarta ginnasio, vive con la madre separata in una casa principesca in via Panama. Il padre fa il banchiere e gira il Rolls Royce. Guadagno 7.000 lire alla settimana. Durante le lezioni, quando arriva il tè delle 5, Giovanni ed io, abbandonando il ruolo reciproco, ci immergiamo molto più appassionatamente nel fantasticare elaborazioni che possano aumentare la potenza della 500 di mia madre. Non sperando di intervenire sul motore, poiché la macchina sarebbe restata ferma una settimana, abbassare la testata, lucidare i condotti di aspirazione e scarico e smerigliare le valvole, l'intervento classico. Restava ciò che si poteva fare in poche ore e con pochi soldi. L'officina di noi affezionati, luogo assoluto senza aggettivi, è quella dei fratelli Brunetti, Giancarlo il meccanico, Alvaro il carrozziere. Nelle strade parallele a via di Monteverde, che attraversa tutto il quartiere partendo da viale dei Quattro Venti, c'era e c'è ancora una piccola enclave di villini primi Novecento dimenticati lì per caso, costruiti dalle cooperative dei ferrovieri o degli statali impiegati al Ministero dell'Educazione Nazionale. In una di quelle strade appartate, via Antonio Cesari, dove non arrivano i moretti pasoliniani, preferendo la discesa di via Ozanam e via di Donna Olimpia, accanto alle stalle Panfili, l'officina dei fratelli Brunetti occupava 2 piccoli box, uno di fronte all'altro, dove potevano entrare al massimo 2 auto. Nel locale non c'è nemmeno il sollevatore idraulico e il meccanico si infila sotto l'automobile steso su un carrellino artigianale fatto di una tavola di legno e 4 cuscinetti a sfere. Le diagnosi emesse per strada e le riparazioni o gli interventi all'interno o sotto la tettoia. Giancarlo, il padrone dell'impresa, è di Monterosi, un paesino in provincia di Viterbo, zona di passioni automobilistiche perché tangente al percorso laziale delle 1000 miglia, ha pochi anni più di noi e diventa presto un amico, un confidente e un confessore. Quante ore abbiamo passato nell'officina alla ricerca di introvabili guai, di rumori incomprensibili oppure a cambiare l'olio, magari dando una mano a reggere l'imbuto. Questa officina è stata scoperta da Paolo, un compagno del liceo, e diventa in seguito una sorta di appendice familiare. Ci sono immagini di questa realtà minore, rivisitata con affetto, che meriterebbero forse un quadro di Hopper, piuttosto che il tentativo di ricostruire e raccontare cosa trovavamo lì dentro. Intanto, un mondo interclassista che dava del tu, come nelle sezioni del partito, sia che fossero gli amici repubblicani, liberali, democristiani, che i compagni socialisti e comunisti, dove i figli dei borghesi, i piccoli impiegati, gli infermieri del vicinissimo ospedale di San Camillo del Forlanini si ritrovavano spinti da una comune passione declinata con la stessa conoscenza filologica altrove destinata al calcio. I due mondi raramente coesistevano, nel senso che l'appassionato di automobilismo, abbonato ad Autosprint, perdendo tutto il suo tempo libero nell'officina di Giancarlo e a rincorrere le corse su strada nel Lazio e in Toscana, non aveva più ore, nemmeno minuti, da dedicare ad altro. E poi lì i miti erano a portata di mano. Che so, il corridore che portava la sua Appia Zagato 1150 cc da Giancarlo prima della corsa in salita a Vermicino Rocca di Papa o quella Bolsena Montefiascone. Luoghi che all'inizio degli anni 60 hanno un sapore bucolico, campagnolo, e che forse sono scelti oltre che per l'impervio percorso di una provinciale chiusa al traffico per qualche ora, anche per l'abbondanza di trattorie, di ristori, in un entroterra generoso e genuino. Giancarlo monta la marmitta acquistata da Barone a Porta Portese, sega la leva del cambio facendo una nuova filettatura, manomette il carburatore cambiando i giglet di entrata e di uscita della benzina con altri maggiorati, installa la trombetta al posto del filtro dell'aria e lì, per quella strada in leggera salita e la parallela in discesa, fa lui la prima prova, proprio come un collaudatore di una squadra ufficiale. Ci siamo andati tutti per 40 anni. Giancarlo ha chiuso 2 anni fa, è tornato a Monterosi, corre in bicicletta con un gruppo sportivo di coetanei e balla il liscio con la moglie. Alvaro, più giovane di lui, batte ancora le lamiere lì di fronte. Alfa Romeo Giulia GT Coupé 2000. Il rombo del motore della Fiat 600 verde penicillina si riconosce per il suono della marmitta Abarth a 4 collettori separati quando, fatto il pieno al distributore Purfina, Stefano ingrana la prima. Ma ancora di più l'urlo, perché di una voce rauca si tratta, della GM3 rossa, l'auto successiva, riconosciuta in lontananza già all'inizio della discesa che porta verso casa nostra. Queste improbabili sinfonie sono l'eco che mi raggiunge ora che non è possibile distinguere un rumore in mezzo ai rumori. La pompa di benzina a pochi metri dal portone di casa è gestita da un giovanotto col destino segnato nel nome, Pompilio. Una persona buona, semplice, fa credito a noi universitari con poche lire in tasca, esercitando anche un piccolo contrabbando di sigarette americane nascoste nel casotto dove tiene i lubrificanti, gli omaggi ed una sedia. È un lavoro duro il suo, dalla mattina alla sera sempre all'aperto, d'estate con l'unico refrigerio di una fontanella lì accanto, d'inverno con la stufetta accesa che appanna i vetri e chissà se scalda. A pranzo mangia un panino mentre arriva la sua fidanzata, una bella ragazza bionda con gli occhi chiari. Si chiudono d'inverno nello spazio ristretto e si abbracciano forte, si baciano, in piedi tra le lattine dell'olio motore, il liquido per i vetri, le spugne e le pelli di daino. Il loro amore è alla portata di tutti. Noi seguiamo le evoluzioni acrobatiche dell'Eros dalle finestre di casa. Pompilio viene adottato dalle nostre famiglie, sposta le macchine all'ombra, controlla i livelli, fa il pieno. Se manca il posto lungo il marciapiede, posteggia l'auto davanti alla pompa del diesel, allora usata soltanto dai camion. Si dà da fare come può. Dura lì sotto con la sua ragazza 10 anni, fino a quando lei resta incinta e si sposano. Pompilio apre un negozio di ferramenta a poche centinaia di metri e resta nel giro. Le auto di cui ho parlato ed altre di cui parlerò hanno tutte avuto un'anima che apparteneva loro non tanto per il progetto che le aveva create, né per la fabbrica che le aveva costruite il giorno in cui erano state consegnate, ma per le persone che le hanno successivamente possedute, usate, un poco amate. Sì, perché si può amare un mezzo meccanico, tanto più questo ti tradisce perché spesso si impunta e si ingolfa, quanto più l'affezione irrazionale verso quelle lamiere piegate, le leghe del motore, le parti di gomma, i fili elettrici, gli interni, si irrobustisce e lievita come un dolce prima della cottura. Se poi a questo si aggiunge la smania da cui è catturata la mia generazione di modificare, elaborare e personalizzare le utilitarie tutte uguali acquistate da ciascuno di noi, allora si capisce il tessuto di cui era fatta la società in cui ci è capitato di vivere. Navigavamo ancora in un mondo artigianale in cui l'oggetto del desiderio, l'automobile, magnifico esempio di tecnologia massificata, andava prima di tutto migliorato e reso nostro. Così hanno tirato avanti piccole carrozzerie che, aggiungendo qualche striscia cromata alle 600, alle 500, le facevano uniche agli occhi degli acquirenti. Forse la stessa passione ottocentesca per i cavalli da trotto da attaccare al tiro. Arabo, inglesi, ungheresi, lipizzani e quant'altro, come i carrozzieri Boano, Giannini, Frua, Francis Lombardi, Scioneri, Turing, Ghia, fino agli irraggiungibili Abarth, Zagato, Berton, Pininfarina. Le automobili di mio padre in questo periodo, con un up and down che risente anche delle condizioni economiche non più straordinarie, vanno da un'elegante Lancia Appia terza serie avorio ad una Citroën ID19 bicolore creme grigia, alla primissima Renault 16 TS azzurra dalla carrozzeria di avanguardia. Le guido tutte e tre, specialmente la sera, quando esco con gli amici, che la 500 è troppo piccola e i miei sono più tranquilli con un'automobile grande. Ce l'ho davanti agli occhi anche ora l'immagine di mio padre che arriva davanti a casa e posteggia con cura l'Appia di fronte al portone accanto al distributore di benzina di Pompilio o nell'autorimessa dove a giorni alterni la fa lavare, perché Maurizio è una persona educata e rispettando gli altri e se stesso non guida una macchina con la carrozzeria sporca. Questo il segnale coerente con il suo mondo che arriva dall'Ottocento. Era nato nel 1915. Intanto, preoccupato come sono, oltre che dagli esami all'università, dalla cocciuta ricerca delle ragazze che ha ossessionato la mia generazione, parto insieme a un cugino verso Stoccolma a trovare una bella fanciulla che si chiama Kerstin Swederberg, conosciuta in un secondo soggiorno londinese e che è venuta a trovarmi in Italia. Parla inglese molto meglio di me e mi sembra straordinaria. A Stoccolma, dove la guida è ancora a destra, si svela insieme alla passione per Kerstin e per la bellezza di tutte le ragazze un parco automobilistico sconosciuto, fatto di Volvo e di Saab, molte BMW, Mercedes e pochissime automobili italiane. Lì, invece, le auto sono sempre un po' infangate, specialmente quando comincia a piovere e a nevicare a ottobre, novembre, e tutti montano gli pneumatici antineve o chiodati per il ghiaccio. Mentre l'amore per Kerstin se ne va, tra incomprensioni linguistiche, io mi mantengo lavorando in cucina nel ristorante italiano Frattis Tre Remmare, Tre Coppe, di Kungsgatan, arriva da Roma una lettera di Maurizio che annuncia due cose in un certo senso simili. È morta Maria Saloni, la cuoca storica di Bagnoregio che aveva seguito mia nonna nella nuova casa sotto il nostro appartamento, e la Lancia Appia terza serie, in quarta, non va a più di 80 chilometri all'ora. Mi chiede l'indirizzo di Giancarlo Brunetti. Il verdetto sarà contenuto in una nuova lettera. L'Appia ha bruciato la guarnizione della testata. Dei mali possibili, il peggiore. Stando alle tecnologie dell'epoca, siamo nel 1965, citando a memoria, quando la guarnizione della testata, cioè quella lamina a base di leghe di alluminio che separa i cilindri dalle camere di scoppio e contemporaneamente il circuito dell'olio motore dall'acqua di raffreddamento, si brucia, rivela 2 anni, Il più grave, il circuito dell'olio e quello dell'acqua si sono mescolati ed è possibile il blocco del motore. Oppure, male minore, si tratta soltanto di una rottura in un punto e quindi di una perdita di compressione di un solo pistone. Una vera fortuna per noi ventenni, perché la riparazione consiste, di ufficio, nello spianamento della testata per renderla ancora in grado, senza alcun detrito o microfessura, di ospitare una nuova guarnizione. Il punto è che lo spianamento della testata di qualche millimetro al tornio significa in pratica aumentare il rapporto di compressione nelle camere di scoppio e quindi la potenza del motore. Insomma, si verifica un accidente che obbliga alla elaborazione del motore. Smerigliare le valvole e lucidare i condotti di aspirazione e scarico risulta anch'esso un lavoro conseguente. Mio padre non fa nulla di tutto ciò. Chiede una nuova guarnizione che avrebbe retto il tempo necessario per vendere l'Appia. E lo fece, ne sono certo, perché non avrebbe sopportato di guidare una macchina con il motore non originale. Tutto qui. Le elaborazioni delle macchine di Stefano, il cugino del piano di sotto a cui mi lega ancora l'affetto di un fratello stranamente coetaneo, non sono di Giancarlo, bensì della prestigiosa officina meccanica Fratelli Garzi di Piazza Vittorio. I tre, dai capelli lucidi impomatati con la tuta azzurra, hanno un piglio più mondano dei nostri domestici fratelli brunetti dell'Alto Lazio. L'ambiente grande, il sollevatore idraulico, le prime chiavi dinamometriche che misurano il serraggio e più che altro l'insegna officina autorizzata Alfa Romeo che dà loro un certo credito nella proposta e nell'esecuzione delle elaborazioni. C'è da dire che la 600 di Stefano, col contagiri Jäger 0.1500, così si scandiva per scaldare il motore, abbassata nelle sospensioni con i cerchioni ventilanti, è veramente una bomba, come si diceva in gergo. Questo lessico si contaminerà tra breve con il linguaggio più proletario e aristocratico insieme del 68. In quell'ambito, la passione automobilistica e la curva presa per bene, la cocciuta lettura di quattro ruote insieme al foglio di servire il popolo di autosprint con lotta continua, fece di noi, che in realtà politici non eravamo, una specie a parte. Fu forse proprio l'antica e radicata ossessione dei cavalli di vapore, delle prove su strada, del controsterzo in curva, a salvarci dalle parole d'ordine più fumose e inconsistenti di quegli anni formidabili, come ha detto qualcuno. Pur possedendo il libretto rosso di Mao senza mai leggerlo, mantenemmo un sottile, esiguo contatto con il mondo ripudiato dai nostri genitori, quali, tuttavia, avevano almeno il merito di averci trasferito, come un imprinting di Lorenz, i geni di quell'amore spudoratamente borghese. Il dualismo della nostra condizione prendeva il sopravvento senza alcuna possibilità di trucchi all'inizio dell'estate, quando con la forza delle pulsioni originarie insopprimibili, un viaggio in macchina sognato durante affollate autocritiche invernali verso i lidi frequentati dalle ragazze svedesi o francesi diventava impellente e necessario quanto e più di un'assemblea o una manifestazione. Ecco il cippico che con la sua cinquecentina azzurra si arrampica come un verme per le strade della Toscana, dice un sarcastico compagno apostrofandone un altro soprannominato cippico e alludendo alla differenza tra il cippico invernale, tutto impegnato nella lotta di classe, e quello estivo più interclassista e manovriero, in sosta davanti alla capannina di Franceschi a Forte dei Marmi. Tutto questo con parole alte e senza le ambiguità dei distinguo, capì perfettamente Pierpaolo Pasolini, che per uno sberleffo della storia ne fu anche vittima. La sua orribile morte all'idroscalo di Ostia, in un luogo così pasoliniano da sembrare finto, con gli assassini fotocopia dei ragazzi di vita, quelli che praticavano i prati e le marrane di fronte all'ospedale Forlanini, o la forra di via Vitellia, di via di Donna Olimpia, ebbe anche un ineccepibile corollario. Pino La Rana passò sul suo corpo steso nella fanga di un campo di calcio abusivo o di una discarica a due passi dal mare, guidando in fuga l'Alfa Romeo Giulia GT Coupé 2000 di Pasolini stesso, l'auto simbolo d'agio e di potenza nell'oscuro volgere di quegli anni. Alfa Romeo Giulia 1006. L'Alfa Romeo Giulia 1006 bianca sta col cofano scenamente aperto nello spazio angusto di un'officina di paese, dove ci sono anche un trattore e qualche motocicletta. Sulle pareti brillano le réclame delle batterie, delle candele, dei lubrificanti. Non ci sono ancora i calendari con le donne nude. Il colpo di tosse di Adriano anticipa la diagnosi già azzeccata dal ticchettio metallico del motore a basso regime. Ma il sorriso del padrone tuttofare dell'officina lo tranquillizza. Raramente sono stato un passeggero, più spesso il pilota, non fidandomi se non di me stesso e di pochi altri eletti. Ma con Adriano, la cui amicizia mi occorre ora che lui non c'è più, c'è stata una corrente continua anche in questo non ultimo vezzo. Quando guidava, ho dormito e sognato. Ad un certo punto del nostro incontro, cominciato al liceo, tra le chiavi inglesi di Giancarlo e poi all'università, mi include, terzo tra gli amici, nel viaggio verso la città di Garessio per le vacanze di Pasqua. La Giulia 1006 canta sull'autostrada deserta la musica di quelle partenze all'alba, da via Ozanam 75, con i panini per la sosta, l'acqua, il caffè nel termos, forse anche la xamamina, non si sa mai. Padre, madre che in realtà tutto governa seduta accanto ad Adriano al volante, io, Antonello e il signor Carlo di dietro, il pieno di valigie nel portabagagli sul tetto che rovina nel profilo. Un mezzo trasloco. La signora trasporta in paese anche i numeri invernali della settimana enigmistica con i rebus e le parole crociate fatte a matita da cancellare per la bella stagione. Dei due tragitti possibili, via Aurelia o Autostrada del Sole, quell'anno viene scelta la seconda. Quasi 9 ore ad andatura allegra con poche soste, che Adriano non vuole abbassare la media, fino alla statale 28 dove, fiutando l'aria, scala dalla quinta alla quarta alla terza nelle curve più decise, imballando madre e motore, felice del paesaggio ritrovato intatto. Il sigillo dell'affetto è in quel viaggio, nell'ospitalità e nella processione che svela uno alla volta rifugi di montagne, amici, ragazze, grandi bevute. Non è un granché quel posto, a 700 metri d'altezza tra Savone e Cuneo, dove piove, piove sempre. Lo chiamano il marin che bagna, quel vento che raccoglie le nuvole nell'entroterra e quindi, con le correnti fredde, comincia a piovere ogni pomeriggio, sia d'estate che d'inverno, se non nevica. Ma la potente immaginazione di Adriano ne fa un luogo unico e desiderabile per noi, per molti anni. Prima o dopo ci siamo andati tutti, una specie di rito d'iniziazione. Io, la prima volta, sarà stato il 66. All'epoca la via Aurelia non era stata raddoppiata, si faceva l'autostrada del Sole, quindi Piacenza-Torino, Torino-Savona, uscita a Ceva e dopo 30 chilometri quella curva a sinistra dopo un semaforo dove c'è il Tanaro e il paese acquattato come un coccodrillo, dice Adriano, vicino all'acqua. Quella volta la macchina si fermò. Un rumore sospetto a figline Valdarno si insinua nel motore. S'era piegata una valvola. Tra colpi di tosse, una leggera sudarella, come gli capita quando è agitato, Adriano, uscito dall'autostrada, conduce la macchina che va a 3 dritto nell'unica officina del paese. C'è un meccanico che parla come Dante. Smonta testata e distribuzione. Ci vuole un giorno. Il padre si ferma nell'officina a seguire il lavoro. Il signor Carlo, l'uomo più buono del mondo. Noi andiamo con la signora e Antonello. O forse no, Antonello non c'era. Insomma, andiamo a cercare il cippo nel luogo dove lo zio di Adriano era stato fucilato dai fascisti il 24 aprile del 44. Alla Giulia s'era piegata la valvola a 500 metri da quel posto, 20 anni dopo. Le coincidenze a volte. Dopo un po' di girovagare e qualche domanda ai contadini incontrati nel viottolo fuori del paese, in mezzo alla collina tra gli ulivi, troviamo una specie di paracarro in pietra con la data e le iniziali. Ci fa molta impressione che per un giovane partigiano, Gian Maria Paolini, tenente della Guardia di Finanza, morto combattendo, non ci sia nulla di più. Dopo ci viene una gran fame e andiamo tutti in una trattoria accanto all'officina meccanica dove ci servono la fiorentina. Adriano, che si accende la solita esportazione dopo pranzo, dice tutti i salmi finiscono in un pranzo riparatore. E lo penso anch'io, perché è veramente il trionfo dell'appetito saziato. Inaspettatamente il meccanico arriva e dice che finirà prima. La valvola è arrivata da Arezzo, cambierà l'olio, i filtri e si potrà ripartire prima del buio, dice con un bellissimo uso dell'impersonale. Per quella riparazione, trattoria e pensione per la siesta della moglie, il signor Carlo tira fuori senza aprire bocca 200.000 lire. Arriviamo in paese poco dopo la mezzanotte sull'Alfa Romeo Giulia, con il Prestigio appannato ma perfettamente riparata. Adriano è andato più quieto del solito, ma il paesaggio che mi aveva descritto non ho fatto in tempo a vederlo, perché abbiamo fatto il viaggio di notte. E lo vedrò molte altre volte, ancora in primavera, d'estate o d'inverno, con la neve che comincia a Ferrania e a Montezemolo, sulla salita prima dell'uscita per Ceva, o sul tratto della statale 28, quello che Adriano avrebbe saputo percorrere ad occhi chiusi. Citroën ID19. L'arrivo della Citroën ID19 sposta me stesso in un mondo iperuranio, fatto di silenzio e di ambrosia, il cibo degli dèi. Non è una macchina nuova. Mio padre segue l'indirizzo di Crescenzo ed è tra i primi ad acquistare un'automobile ricondizionata dalla fabbrica, una sorta di usato garantito ante litteram. Infatti la Citroën 1900 a cambio manuale, la differenza con la DS, sembra profuma, è nuova, come subito ci convinciamo. La trazione anteriore, l'andatura ondeggiante sui sanpietrini, le poltrone di panno di lana, grandi e comode, il viaggio nel silenzio e nella musica dell'autoradio di serie ne fanno una vettura straordinaria. Io poi so che è stata progettata da Flaminio Bertoni, un artista italiano che vive in Francia dal 1934 e aveva detto: «Avevo fatto una scultura e alla Citroën ci hanno messo le ruote». Quattro ruote è entusiasta, gli amici pure. Me ne vado in giro di notte nella città stupenda degli anni 60, guidando sprezzante la Citroën insieme ad Adriano e Marta. Quest'ultima si trasferisce a Roma da Genova con tutta la famiglia e mi chiede il favore di un giro per capire meglio la città e i quartieri. Lo faccio volentieri. Lei è un'amica d'infanzia di Adriano, diventata anche amica nostra, innamorandocene tutti attorno. Amica mia e dei miei cugini, che ogni estate andiamo a Garessio, in Piemonte, da Adriano, dove Adriano ha la sua casa e terreni agricoli, anche Marta ha una villa. Lì la passione motoristica si contamina con il mondo perpendicolare protestante, valdese dei piemontesi. Si entra nella dimensione del culto, in luogo dove tutti sanno usare le mani per bene, sono artigiani, prima ancora che degli spericolati e bravissimi piloti. Ma noi non sfiguriamo, anche se Stefano dà lavoro a carrozzieri e meccanici del luogo in abbondanza, strusciando muretti, colpendo paracarri, preso a calci da un mulo mentre se ne sta seduto tranquillo sulla macchina nuova del padre. I romani e le loro automobili faranno parte del paesaggio e in loro assenza delle conversazioni invernali sotto la neve, davanti al fuoco, davanti a un bicchiere di dolcetto. I giovanotti di Roma, Stefano, Geppi, Leonardo, Claudio, Paolo, Umberto, Ugo, amici di Adriano, sono i turisti e i conquistatori della Valle del Tanaro, lì dove non erano riusciti ai saraceni sbarcati nella vicinissima Liguria. Lo sguardo furbesco, la battuta cinica e sorniona, l'irrisione a getto continuo e in breve diventano favola, diventano mito. La Citroën si comporta straordinariamente lungo la salita accidentata di Valle Marciana, là dove il camion tedesco nel 1943, le automobili di mio nonno e quelle di mio padre si impuntano su una buca o una selce più grossa. La ID, invece, con le sospensioni idrauliche, ha una leva sotto al cruscotto che, azionata, fa sollevare la macchina di una ventina di centimetri. Questa operazione Maurizio la compie con grande fierezza. La vettura si alza e le asperità della terribile salita, un vero disastro per balestre, molle e ammortizzatori, diventano cosa da niente. In macchina, con questa tecnologia straordinaria, raggiungiamo per la prima volta attraverso un sentiero appena intuito l'uliveto affacciato da un lato verso Valle Marciana, la Marrana che scorre al centro, Grotta Ferrata sul bordo del cratere e dall'altro sull'Appia, all'altezza di Ciampino. Credo che la Citroën sia stata anche fotografata fra gli olivi e in mezzo al campo di biade che sino lassù si prolungava a ricordo dell'impresa. Forse è l'ultimo viaggio in macchina con i genitori quello che faccio, invece, verso il Gargano. Mia madre ha vinto a mani basse un concorso regionale di antiquariato gastronomico e la finale italiana è organizzata nel nuovissimo hotel di Pugno Chiuso. Un viaggio lungo. Se ben ricordo, non c'era ancora l'autostrada Napoli-Bari o ce n'era solo un tratto. Arriviamo di sera in questo posto meraviglioso. Il concorso è molto divertente perché gli accompagnatori assaggiano tutte le pietanze dei concorrenti, anche se non possono votare. Mia madre si piazza al secondo posto con aliciotti con l'indivia, ricetta originale romana del Settecento. Una targa, un diploma di merito e dopo 2 giorni ripartiamo verso Roma. Guido io al ritorno per quasi tutto il viaggio. C'è pochissimo traffico e va tutto bene sino a quando all'improvviso si rompe la centralina delle sospensioni idrauliche. La Citroën si corica sui supporti di gomma, priva ormai di ogni sostegno. Ci abbandona dopo un viaggio divertente, ma per fortuna ha il buon gusto di farlo a 500 metri da casa. La fine degli anni 60, con il corollario del movimento studentesco, mi coglie quando sto finendo l'università. Per me non è un bel periodo. Con la laurea avanza lo spauracchio del servizio militare rimandato per motivi di studio. E poi non so che fare. Sono un laureato in lettere che non ha voglia e non sa insegnare. Il giornalismo si è concluso dopo 2 anni alla Voce e poi a ore 12 notte e tribuna politica senza prospettive. Non mi danno la possibilità di presentarmi all'esame perché non vogliono iscrivermi come praticante. Costa. Vinco quasi per caso il concorso per il Centro Sperimentale di Cinematografia, edificio che stava di fronte alla casina rossa del Dazio quando tornavo con mio nonno da Grottaferrata subito dopo Cinecittà e sul quale da ragazzino mi sono spesso interrogato. Vado a vivere da solo con la borsa di studio e purtroppo senza poter più utilizzare la 500 di mia madre. Mio malgrado, divento pilota di un motorino Ducati Rolli 50 cavalli, acquistato usato da un vicino di casa. Il ciclomotore mi porta tutte le mattine dall'appartamento di Monteverde Vecchio, affittato con amici, all'edificio del centro, sulla via Tuscolana. L'emancipazione della mia persona si concentra in quel biennio al centro sperimentale. Intanto esco definitivamente dall'ambito familiare, aprendomi ad un mondo nuovo, poliedrico e sfaccettato. Lì non c'è posto per il fiume carsico della passione automobilistica che anzi va tenuta nascosta per il suo retrogusto borghese. I miei colleghi di corso arrivano da tutta Italia, da Torino, da Caltanissetta, Milano, attraversando Roma in autobus o con un'unica scassatissima 600 che fa il giro per andarli a prendere. È il festival del «nella misura in cui», del rafforzativo «dico ogni 3 parole». E qui apro una parentesi. Non ce la faccio, non ne posso fare a meno. Sono passati 40 anni. Scopro un pacco di fotografie dimenticato nel fondo di un cassetto. Le spargo sulla scrivania, saziando in una sola volta la fame resuscitata da questo inaspettato tesoro. Mi riconosco. Più magro, la barba nera, lo sguardo infastidito, conservato sino da quando ero davvero piccolo, 2 o 3 anni forse. Spesso c'è il mare, dietro il primo piano. Sono 2 o 3 rullini stampati in bianco e nero, circa 90 pose 6x9. Facce, volti, espressioni mie e di amici scattate in diverse occasioni, ma tutte in un tempo limitato, visto che spesso ritorno vestito allo stesso modo. In un'immagine fa capolino il posteriore di un'autovettura, la mia. Da quel dettaglio ricostruisco l'anno e il mese in cui fu scattata la foto, in Sicilia. Sul bordo opposto spunta una pala di fico d'India e nel campo lungo fuori fuoco, doveva essere un diaframma largo, un paese. Modica, noto, Ispica forse. È un sopralluogo per un film mai girato. Il mio compagno ride sotto un cappello western a falda larga che gli copre lo sguardo. Dal bordo inferiore sale un filo di fumo e si indovina una sigaretta accesa tra le mani. È un'istantanea, un poco mossa. Ducati Rally 50. Questa sensazione ritorna all'improvviso, un déjà vu, un sogno ricorrente, l'inversione di ruolo di uno psicodramma, come se la Topolino Amaranto di Paolo Conte stia sbuffando davvero qui dietro, nella salita di Villa Senni che porta in campagna. Nella periferia, dove tirava un'aria pasoliniana, ora i ciuffi a boccolo dei pischelli si inalberano tra teste rasate, tatuaggi, ardimentosi piercing. Il tratto della statale raddoppiata tra le stoppie e le pecore sotto l'acquedotto sembrano al loro posto immobili da sempre. Ci sono stato sia prima che dopo in quel teatro romano dietro al lago di Bolsena, di notte con una. Si chiamava? Silvia, Carla, Franca, un nome corto, bisillabo da battaglia, è irto di incisi il nostro discorso, involuto. Facciamo, dico, una congiura al silenzio, l'intesa degli occhi prima ancora delle parole preparate, perché l'evento che deve accadere accadrà nonostante tutto. L'amore si consuma in un gazebo, a pochi passi un mangiadischi, sì, un mangiadischi, quello che inghiotti 45 giri uno dietro all'altro, mentre le coppie ballano alla luce dei fari delle Fiat di stagione. La colonna sonora è Marinella. Si lancia, Silvia, Carla, Franca, D'Acchito, in sesso orale. C'è un rampicante intorno al gazebo, edera o vite americana o il glicina grappoli che copre gli spazi. Ma una clamorosa fetta di luna illumina giorno. Mi lascio fare, seduto per terra con le gambe aperte. Il bianco degli occhi di lei riflette la luce. La fine consumata dopo una settimana diluita in occhiate furbe, doppi sensi e allusioni. Su e giù per la statale raddoppiata, tutte le sere a incontrare Silvia, Carla, Franca, che gioca a carte con le amiche. Mancano 30 anni al 2000. Siamo appena andati sulla luna alle 5 di mattina nell'estate del 69. A Capalbio non c'era nessuno allora, e nemmeno sul lago di Bolsena, estati che non finivano, la terra, il mare senza aggettivi. A me pareva tanto il tempo, ad Adriano tanto poco, entrambi però affamati di vita, credo, di esperienze, di incontri. Si aggiusta la prospettiva. Tutto è stato un carpe diem, un side the time, non so come dire, in un panorama manicheo. Ma allora, chi più chi meno, bisognava darsi un tono. Paolo, Adriano, Nando a gara, nella misura in cui, dico, qui forse un epiteto sul sesso maschile o un'invettiva nei più ardimentosi compagni, gli scioperi alla Fiat sono stati una cosa enorme. Non ho problemi, decifro il gergo ma non ci credo, restando da solo. Fa di te un'isola, mi scrivono sul retro della cartolina balneare, perché si mandavano le cartoline. Me la feci tanto bene, la terra desolata, che quasi m'ammalavo da solo, senza venerdì e senza caprette, salvandomi per caso o per fortuna, mentre nessuno apparecchiava più il pranzo. La periferia, questa zona dove finisce la città e cominciano le pecore, che Roma non ha una cintura di fabbriche, di opifici, è rimasta, non so come dire, bloccata, prosciugata, ha soltanto spostato il limite di qualche chilometro, conquistando le vigne al confine, il barroccio del contadino, forse una collina d'alberi d'olivo. Le bande dei sottoproletari, ma esistono ancora, combattono tra loro, contro i rom, contro gli albanesi, polacchi, marocchini, rumeni, senegalesi. L'innocenza dei ragazzi di vita, in bilico tra un'improbabile redenzione e un possibile naufragio, è evaporata. Tutto si è consumato spostandosi verso un impensato confine. Invece il ferro bedò, la storpiatura romanesca della società ferro beton, che incatramava le traversine delle rotaie ferroviarie in uno spiazzo terroso alla fine di via di Don Olimpia e grattacieli, la salita dove ansima un filobus fino alle stalle Panfili, tutto questo ed altro ancora, dico, appartiene all'amico Adriano e a me per frequentazione quotidiana e letteraria. Pasolini occhieggia dallo scaffale della libreria insieme a Cesare Pavese, Beppe Fenoglio appena stampato, Vittorini, Sciascia, Pratolini, Bassani, Cassola, Calvino. Sui cartelloni del cinema parrocchiale si affacciano Totò e Peppino, Maciste, Ercole, Ursus, tra le quinte di due colonne nell'improbabile ricostruzione del trapassato remoto, più tardi Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. le parentesi, le pause accordate al dovere, si aprono e si chiudono a fisarmonica tra l'agguato delle passioni giovanili, automobili, cinema e sesso, probabilmente, non so come dire, l'ultimo più fantastico che ho visto da vicino. Siamo tutti autarchici, si consulta ancora l'enciclopedia Treccani, si fumano le stop. Per Paolo Pasolini transita per via Carini al volante di una 500 bianca regalatagli da Fellini. È vestito per bene. Va dal barbiere con Attilio Bertolucci. Abitano sopra e sotto in una palazzina grigia. Bernardo al liceo due classi avanti, un ciuffo di capelli, uno sguardo anticipatamente segnato, attraversa i corridoi azzurri del liceo Luciano Manara in mezzo alle ragazze della sua terza e alle altre. Pasolini, Bertolucci, il veleno a castello medievale di Ettore Paratore, terribile latinista della facoltà, Giorgio Caproni, maestro elementare della Francesco Crispi. La continuità con la guerra persa è in qualche pantalone alla zuava indossato con una certa mestizia dai ragazzi meno fortunati. C'è odore di minestrone, di mandarini, i termosifoni d'inverno sono tiepidi per poche ore. La manifestazione, dico, è stata bellissima, compagni. Il 27 settembre del 1970 arriva a Roma Richard Nixon. Arriva Nixon, attenti al culo, c'è scritto dietro al Cinema Teatro Reale. L'evento politico si intreccia con questioni private più urgenti, più immediatamente risolutive. Non ci vada alla manifestazione, come ad altre non sono andato. Fiancheggio il movimento con sospetto. Non ce la faccio a mandare giù tutta insieme l'utopia dei miei amici compagni nella sicurezza dell'imminente palingenesi o nelle filiazioni estetiche godardiane e di Jean-Marie Straub al centro sperimentale. Mi sfuggono le mutazioni di Paolo Flores, le assemblee, i tazebao che troneggiano davanti al cesso dell'appartamento di Via Mameli, una comune, i saggi di Herbert Marcuse, il sesso liberatorio dopo l'assemblea, magari con un segno sulla fronte o sulla testa, il manganello del celerino. Perdo per strada, proprio a causa di Nixon, una ragazza amata un poco. Lei se ne va appresso ad uno che la rivoluzione la fa. Lui sì, dico, a tempo pieno. D'estate torna a Roma e telefona per qualche anno, poi più niente. Lui ha il borsello alla spalla come negli anni 70, l'aspetto appannato, decisamente fuori moda, ma è buono e ci vogliamo ancora bene. Ho fatto in tempo a vedere i carri di Gondrand trascinati da una pariglia di stalloni olandesi da tiro, il barroccio del vino, le fiamme della raffineria, il buio e il silenzio delle strade, il fischio in curva della circolare, il filobus, la danza delle scarpe dell'autista sulla pedaliera degli autobus. A fare una stanza, arredarla, dico, non ci vuole niente. Tavole di legno e mattoni per il letto, i cubi colorati di multistrato, la libreria, manifesti sovietici o variopinti cubani alle pareti. Nella mia prima casa ho una stanza triangolare e un balcone. Nel quartiere non gira nessuno di notte e io posteggio il ciclomotore sotto al portone, assicurata ad un albero. C'è una quiete straordinaria. Magari è fiducia nelle proprie forze e nelle occasioni che sembrano a portata di mano, perché tutto appare molto nuovo, diverso dal passato, quello dei genitori, che sembrano veramente tanto lontani e anche tanto pazienti. Si dimenticano col tempo le cose, non so come dire, i ricordi diventano liquidi, rarefatti nell'oceano della memoria, dove affiorano rari iceberg sommersi dall'incessante necessità di vivere. Gli scampoli vanno via con i saldi di fine stagione, e che questa sia stata straordinariamente felice lo capisco soltanto ora, quando, perduti i genitori, non sono più un figlio, sono solo. Quest'imprevisto turba il corso dei pensieri che si incagliano sempre nello stesso punto, come una barca senza timone al solito scoglio. Faccio un bilancio nel probabile ultimo quinto che mi resta. Avrei potuto fare di più, amare di più non soltanto la moglie, la figlia, le nipoti, buone e belle, ma, non so come dire, vivere di più. Invece ho attraversato quanto non avrei osato mai, protetto dal caso più che dalla fortuna e dalla volontà. Chi fu quel crudele che inventò le spade? Resta appeso il verso nella memoria ristretta, affastellata da tutto il mosaico degli anni trascorsi. Inutile. Dico, Compagni, non si fanno i salti di classe. La poesia dovrà pur resistere, resuscitata dalle ceneri di se stessa. Non ce la faccio a leggere tutti quei documenti al ciclostile. Proletari senza rivoluzione di Del Carria, le risoluzioni, la controinformazione, Eros e civiltà. I lungometraggi albanesi che proiettiamo al posto di una sognata retrospettiva su Totò sono veramente insopportabili. Eppure, quella strada di Roma dove si incrociano i camerieri in giacca a mille righe, gli artigiani, gli studenti, è ancora genuina. Ora, appesantito dagli anni, dalla perdita di tante persone, non ultima, la cagnetta Peggy, mi chiedo se valga ancora la pena, se, non so come dire, le parole, queste stesse che batto sulla tastiera, siano veramente la panacea dei giorni a venire. Non ascolto che me stesso e non me ne faccio niente di tante domande. Tutto è accaduto in fretta, racchiuso nella parentesi dei due rafforzativi alla moda. Dico, dalla fine degli anni 60 al 77, non so come dire, negli ultimi 4-5 anni. Insomma, le certezze politiche si sfumano e s'annebbiano. Intanto, con il mio ciclomotore Ducati Rolli 50 nero, sono assolutamente in linea rispetto alla visione pauperistica, moralista e minimale che vede nelle automobili soltanto un mezzo di trasporto, niente di più, o ancora peggio il simbolo perverso della catena di montaggio ideata alla Ford per il modello T, dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, l'avvocato della Fiat, la Company Town, eccetera. Ma vivo i miei dubbi con lo sparring partner Francesco, pittore con cui divido l'appartamento, e con Silvana, che in parte mi dà ragione e che diventerà una brillante senatrice della Repubblica. Invece il calcio, come adesione sportiva intellettuale catto comunista, trova posto in grande stile sia nelle conversazioni tra noi, sia nel Corriere dello Sport consultato il lunedì e ancora di più nella mensa del centro sperimentale, dove noi borsisti ci mescoliamo la classe operaia e impiegatizia, cioè i tecnici, gli elettricisti, i macchinisti e gli impiegati, una cinquantina di persone. In mensa, dalle 12 alle 14, lunedì, martedì e mercoledì, tutti parlano della partita della domenica trascorsa e il giovedì, venerdì e sabato della partita della domenica successiva. Sarà così per 2 anni. Tuttavia, nonostante queste zone d'ombra, si allarga la forbice con la famiglia e anche con il parco automobilistico di cugini, parenti, amici, che ha scandito gli anni passati a contare automobili come altri molto più svelti contavano le fidanzate. Ma non si può abbandonare un amore con il quale si è cresciuti. Forse conviene rifletterci sopra e trovare una spiegazione, un ragionamento che riscatti il gusto banale della classificazione. Dalla collezione delle figurine degli animali, dei modellini Dinky Toys, dei francobolli di farfalle, se mai c'è stata, alla bibliofilia. La prendo alla lontana, da un'affermazione di un poligrafo francese del 500, se non ricordo male, Bernard Palissy. Scrive Palissy una frase che per la sua semplicità logica mi ha inseguito fino ad oggi. La ragione come principio, l'esperienza come controllo. L'automobile, come bene personale, è stata in Occidente nel Novecento il simbolo della libertà individuale? O che? Se il postulato è vero, nosotros aficionados di Gran Turismo e convertibili facciamo i nostri controlli nella guida poetica dei grandi piloti che valgono quanto Voltaire, Wittgenstein, perché non so infilare 2 calciatori, ma potrei farlo invece con 2 pugili. Ho sognato, nel senso durante il sonno notturno in quegli anni, un cruscotto con gli strumenti analogici al quarzo prima che esistessero. Ho anticipato insieme a pochi altri la coda tronca e ho capito al volo la 5ª porta sul posteriore. Pace e bene a tutti, diceva allora padre Mariano. Ford Anglia Deluxe 2. L'onda lunga dei miei ospiti inglesi, Mr. e Mrs. Cox, mi raggiunge 8 anni dopo, quando sono ricco e riesco ad acquistare, con i risparmi della borsa di studio del centro e le 70.000 mensili per le recensioni cinematografiche che scrivo su Mondo Operaio, la mia prima automobile, essendo sopravvissuto ad improbabili ciclomotori e alla seconda 500 di mia madre, rossa questa volta e strettamente di serie, con le portiere controvento. Capita infatti che attraverso un garagista amico di Adriano mi possa concedere l'acquisto di una Ford Anglia Deluxe azzurra di 7 anni con 86.000 chilometri segnati sul tachimetro, 3 proprietari, piuttosto mal ridotta nella carrozzeria ma ottima di motore. Costò 100.000 lire. Il leggero coricarsi sull'avantreno nelle manovre a bassa velocità, oltre ad essere una caratteristica di tutte le automobili a motore anteriore ma a trazione posteriore, assomigliava tanto, per me che lo avvertivo e potevo capirlo, alla stessa leggera oscillazione rilevata da ragazzino sulla Fiat 1100e musetto azzurra di mio nonno. Non credo sia stato l'azzurro delle due vetture la causa di questa straordinaria simmetria, piuttosto l'avantreno un po' lento e gli ammortizzatori scarichi. A me fece un bellissimo effetto, insieme al cambio centrale preciso e la retromarcia da innestare sollevando la leva, come tutte le automobili inglesi invece che premendola. L'azzurro si ripropose nella tappezzeria interna similpelle con le bordature avorio. All'odore della sorella di Mr. Cox, questa macchina che posteggio sotto casa dei miei per farla vedere a mio padre, prima di tutti. Da quella prima vettura in poi ho oscillato con la nevrotica escursione di un pendolo tra la banale adesione al denominatore comune dell'utilitaria, spesso di occasione, allo slancio coraggioso, subito con un senso di colpa, verso macchine uniche di avanguardia e forse un po' snob. Il sogno sarebbe stato per un'auto già demodé al suo debutto, una Lancia Flavia Coupé 1008 rossa, poiché veramente irraggiungibile, l'Anglia ne fu il non ignobile succedaneo. La prima automobile, se intesa con spirito leggero, significa intanto percorrere i percorsi già fatti, quelli che si sanno a memoria, che sono una cartina di tornasole, i 70 chilometri dell'Aurelia verso Civitavecchia, i 20 della Tuscolana verso Valle Marciana e gli infiniti disegni geometrici tracciati in città di notte e di giorno, l'Appia alle Capannelle e la svolta verso Cinecittà, il posteggio sull'intervallo tra i due passi carrabili a via Ozanam 75. Come la ripetizione della storia nelle differenti condizioni dei contesti si anima di una nuova prospettiva, insegna Vico, che duplica apparentemente i fatti facendo l'evento uguale e diverso insieme, così quei tracciati vivono una dimensione insolita già soltanto per la cornice del parabrezza più alto, più grande, che includo circoscrive lo spazio, la strada e il cielo. Dopo quella prima automobile, indotto alle ripetizioni dal coatto mercato di compravendita di successive 4 ruote, ad oggi 30, affronto strade che potrei percorrere alla cieca o di cui potrei segnare i numerosi indistinguibili cambiamenti del tracciato, della numerazione, dei colori dei palazzi avvicendati negli anni, del pavè mutato in asfalto. Ma con l'Anglia fu veramente la prima volta. Riducendo a mano le scrostature e i graffi con un pennello e una vernice rimediata dal varo, passo a Giancarlo la messa a punto generale gratuita e sostituisco le gomme lisce con 4 pneumatici ricoperti con il battistrada cinturato Pirelli. La macchina fila che è un piacere. Con l'Anglia affronto un lungo viaggio di 40 giorni per il meridione d'Italia. Il mio saggio di diploma al centro sperimentale, un documentario in Puglia, Calabria, Basilicata, tra industrializzazione e agricoltura, si intitolerà 3 momenti nel sud. Cedo all'ultimo, dopo aver scritto e portato avanti per qualche mese l'idea di un film a soggetto, Studium Urbis, la storia di uno studente fuori sede all'Università La Sapienza di Roma, che nel giorno di una grande manifestazione del movimento studentesco vede piombare all'improvviso dal sud il padre contadino in visita. A distanza di tempo, trovo che l'idea assomiglia a Che ora è, il bellissimo film di Scola con Mastroianni e Troisi. Allora era il tentativo di descrivere e raccontare una realtà nella quale mi muovevo tra molte incertezze, cogliendone le contraddizioni ma anche la grande forza di rinnovamento. Non sono però sufficientemente robusto come aspirante regista e come compagno per ottenere il placet dell'Assemblea Sovietica del Centro, vero organo e apparato decisionale. Così, un po' vigliacamente, temendo la sconfitta, cioè il rifiuto della proposta, ripiego su un documentario a sfondo sociale. Mi alleo al mio compagno di corso Giuseppe nel produrre, con i fondi messi a disposizione per il film di diploma dal centro, e dirigere, aiutandoci a vicenda, due documentari che raccontino il meridione d'Italia allo stato delle cose. A Tre momenti nel sud fece seguito il lavoro di Peppe, la Sicilia e il suo popolo. Se io cercavo un approccio più antropologico e figurativo, Peppe scelse una linea storico-politica. L'equipaggio: Pina, Catherine, Peppe, io e le nostre valigie sull'Anglia, l'operatore, l'elettricista con tutta l'attrezzatura tecnica su una Citroën Dian 6, la classe operaia separata dagli intellettuali. Le due ragazze curano l'edizione e la logistica. Pina, moglie di Giuseppe, sono praticamente in viaggio di nozze, Catherine, sua amica francese che aveva avuto un'unica esperienza di lavoro come segretaria di edizione. A vederlo adesso con la simpatia della prospettiva lontana, dell'incosciente sfrontatezza giovanile, il gruppo è veramente male assortito. Io, laico, borghese di ascendenza ebraica, autocentrato, tutto ticchi e orrori, che mi avvicina ad un mondo sostanzialmente sconosciuto attraverso poche frammentarie letture. Cristo si è fermato a Deboli, l'uva puttanella e i contadini del sud, le pagine di Pavese sul confino a Brancaleone Calabro, Sud e magia di Ernesto De Martino. Con poca voglia di raccontare quella realtà e molta di analizzarne il riflesso che ha su di me. Peppe, invece, siciliano e proletario, fatto da solo, discepolo di Leonardo Sciascia, dei giornalisti dell'ora di Palermo, di Ignazio Buttitta, con una visione ideologica pura e indefessa, unita ad una grande capacità, nel disordine della sua simpaticissima persona, di trovare il bandolo, la linea guida. Insomma, come avere contemporaneamente un piede sul freno ed uno sull'acceleratore. Delle due ragazze, Pina, innamoratissima giovane moglie di Peppe, praticamente il suo doppio, mentre Catherine, più radical chic, si direbbe oggi, che bada piuttosto alla straordinaria occasione di fare un bel viaggio nel sud dell'Italia, pagata poco per un lavoro che però, diciamocelo, non sa fare. Il primo ciak che batto è sul terrazzo dello stesso albergo sul promontorio del Gargano, dove 5 anni prima ho partecipato al concorso di antiquariato gastronomico di mia madre. Che sia l'onda lunga di una mal digerita indipendenza familiare, non so. So che il gentilissimo direttore offrì 2 notti gratuite per quelle 4 inquadrature sul golfo deserto del mare di primavera. Invece, alla Casa del Popolo di Vieste, raccolgo tutto il rancore possibile sull'intervento alberghiero, che non ha portato lavoro perché vengono tutti dal nord, se no qualche facchino e qualche giardiniere. Anche i bagnini dello stabilimento balneare sotto l'albergo sono napoletani, dicono. Ce ne andiamo dal Gargano affrontando la pianura del Tavoliere delle Puglie, così si chiamava a scuola, Foggia, Cerignola, Andria, per strade statali e provinciali, in mezzo ad una regione agricola ricca e ospitale. Faccio tante interviste. L'unica cosa che ho in mente è di non usare la voce fuori campo, uno speaker, insomma, ma soltanto le voci della gente, i dialetti più o meno comprensibili, che facciano anche da commento ad alcune didascalie con notizie brevi sul rapporto tra industria e agricoltura. Cerco di liberarmi di ogni fardello ideologico, anche se Peppe ha come punti di riferimento tutti i circoli Lenin di Puglia, tantissimi, o le sedi sindacali della CGL. Su di noi aleggia lo spirito di Di Vittorio, mentre in fondo mi sarebbe piaciuto raccontare anche i giovanotti e le ragazze che circolano in su e in giù sul corso dei paesi, indifferenti alla fretta. Spesso facciamo tappa dove finisce l'ultima intervista o abbiamo fame. Capita, ma era previsto nell'inclusive tour, che una notte in un alberghetto di Bisceglie non siano disponibili camere singole, ma soltanto matrimoniali. Non se ne parla di separare Peppe e Pina, e io finisco in camera con Catherine, la sedicente segretaria di edizione italo-francese. Non ci dispiace per niente e, diciamo così, facciamo amicizia senza che questo turbi il giorno dopo le regole del piccolissimo ideologico set. Da allora finiremo la giornata sempre in camera matrimoniale. Maciniamo chilometri tra un paese e l'altro e va tutto bene aiutati da una primavera straordinaria. Le tracce del mondo agricolo che partono nel passato remoto emergono dalle masserie assalite dai campi di grano, dai pascoli, veri fortini di campagna completamente autosufficienti. E in quei posti le facce dei contadini, piccoli proprietari, mezzadri o opere prese al bisogno sono facce antiche che vengono dagli ultimi cerchi concentrici di un'onda che arriva a lambirci, partita chissà da dove, chissà quando. Non ci sono ancora i lavoratori stagionali neri, come si vede oggi, ma donne, molte donne, sottoposte al caporalato, prelevate la mattina alle 4:30 nei paesi e portate su camioncini scoperti a lavorare nei campi, alla vite, all'olivo, al grano, ai grandi orti. Chi riconosce meglio di tutti la condizione di quella manodopera a basso salario in quel momento, a mio modesto parere, non sono né le camere del lavoro, né i sindacati, né i partiti della sinistra storica, né le fughe in avanti delle avanguardie intellettuali marxiste-leniniste molto radicate in Puglia in quegli anni, e ancora di meno lo sguardo pigro, corto dei proprietari terrieri, impermeabili a tutto. Ma invece i canti e le musiche di Matteo Salvatore, cantastorie pugliese, dice in un verso della ballata «L'us suprastande», il sovrastante, il caporale, voi navite a veve, avite a fatia. Voi non dovete bere, non dovete bere, dovete lavorare, come risposta alle donne che chiedono di fermarsi per andare sotto un albero a bere. E un altro verso in cui il contadino dice al padrone: padrone mio, ti voglio arricchire, quando sbaglio damme le votte, come a nu cane me devi trattare. La musica e il canto popolare, pur nell'esasperazione colorata dei versi, non sbaglia nel descrivere le condizioni di quel mondo agricolo fermo nel tempo a 100 anni prima, dove ancora, nell'anticipo di pianura a nord, è possibile assistere alla transumanza fatta a piedi sui tratturi dalle greggi e dai pastori dell'Abruzzo, del Molise, verso i pascoli grassi del Tavoliere. Il mondo industriale arriva all'improvviso dopo il bianco accecante di Ostuni o i giovanotti di Castellaneta imbalsamati nell'immagine sbiadita di Rodolfo Valentino. Arriva con le acciaierie dell'Italsider di Taranto. Faccio in tempo al tramonto a parcheggiare lungo la statale per riprendere il sole che cala dietro i fumi neri delle ciminiere. Mentre a 100 metri dal confine della fabbrica un contadino insiste ad arare un fazzoletto di terra sotto la rete che circoscrive lo spazio dello stabilimento industriale, spingendo un cavallo che trascina l'aratro. Nulla fu più sintetico di quell'immagine rubata la notte per raccontare la vittoria di Pirro nell'industrializzazione nel meridione. Lungo la statale Metapontina, trasferendoci a Matera, ci coglie un temporale, il primo e l'ultimo di quel viaggio. L'Anglia, che sino a quel punto ci ha trasportati senza problemi nonostante l'età, comincia ad avere incertezze. I tergi cristallo non ce la fanno a smaltire la cascata d'acqua che ci investe e il motore perde colpi, va a scatti fino a che si ferma. Restiamo prigionieri dell'alluvione con la strada che costeggia il mare calmissimo, con la superficie rotta da gocce di pioggia grosse come chicchi d'uva. Dopo un'ora di prigionia arriva uno spettacolare arcobaleno e il cielo azzurro, mentre la statale è attraversata da torrenti d'acqua e fango che finiscono da lì sulla spiaggia e nel mare. Provo alcune volte a rimettere in moto la macchina, nulla da fare. Non ascolto i suggerimenti degli altri perché so di saperne più di tutti in quel gruppo. Apro il cofano e faccio come avrebbe fatto Giancarlo nell'officina. Guardo e mi dico: la macchina non accenna a mettersi in moto, quindi o non arriva benzina, si è rotta la pompa o c'è un problema elettrico. Stacco il tubo di gomma che porta il combustibile al carburatore e quando Peppe gira la chiave esce subito uno schizzo di benzina. La pompa è a posto. Seguo con gli occhi tutti i fili che partono dalla dinamo e arrivano allo spinterogeno. Tutto è in ordine. Quando sto per arrendermi ed alzo lo sguardo, vedo che sull'interno del cofano, all'altezza dello spinterogeno, c'è una grossa goccia d'acqua. Abbasso il cofano e vedo che la goccia corrisponde esattamente ai 4 cavi elettrici che entrano nella calotta. Ne apro il coperchio ed è tutto bagnato. Ci vuole poco ad asciugarlo. Abbiamo panni e carta per schermare le lampade. Dopo aver pulito per bene i contatti e spruzzato aria nello spinterogeno con la bomboletta che si adopera per la macchina da presa, l'Anglia si rimette in moto al primo colpo. Le mie azioni salgono tra i compagni. Quell'unico difetto la macchina lo avrà ogni volta che pioverà a dirotto. Va a sapere per quale impensabile motivo l'acqua dalla superficie esterna del cofano passa all'interno e, superando le guarnizioni di gomma, si concentra sullo spinterogeno che, una volta bagnato, non funziona più. In questo modo siamo entrati nella terra del Metaponto, in Basilicata. Abbandoniamo la costa arrivando la sera a Matera. I sassi li avevo visti nel Il Vangelo secondo Matteo, che è del 1964. 7 anni dopo non ci sono le comparse del film di Pasolini e non ci sono più nemmeno gli abitanti che hanno riempito quelle grotte sino a poco tempo prima. I sassi sono spopolati, vuoti e aperti a tutti. Sulle pareti delle grotte bianche, a calce, appaiono come fantasmi affreschi colorati di tema religioso, stalle adiacenti ai giacilli dei più piccoli o straordinarie finestre affacciate sulla valle. Sono capitato lì nell'intervallo di tempo compreso tra la fine dei trogloditi, come chiamarli altrimenti, e il restauro, il recupero di un luogo emozionante e misterioso uscito intatto dalla preistoria. Entriamo ed usciamo tutti quanti in su e giù tra le scale di pietra e i viottoli impervi, riprendendo con la macchina da presa il vuoto, l'assenza, un paesaggio sott'olio. Gli ultimi giorni di lavoro tra Basilicata e Calabria si rincorrono nella memoria tutti uguali. Veramente Cristo si era fermato ad Eboli e non era ancora ripartito nel 1971. Non c'è il turismo di massa nell'università di Arcavacata, ma lo spopolamento. Raggiungiamo Bagnara Calabra. È un paese di donne, governato da donne, abitato da donne. Gli uomini sono tutti in Germania, emigrati. Poi nella piana di Gioia Tauro, dove il progetto del centro siderurgico e del porto raccoglie pareri opposti. Il comune denominatore è che nessuno pensa che sarà mai realizzato. Gli intervistati immaginano che ci sarà un imbroglio colossale e alla fine tutto resterà come prima. Nella realtà il centro siderurgico non si farà, superato dai tempi, ma il porto è oggi il più grande d'Europa per il movimento dei container. In mezzo alle interviste, agli incontri, al pastore che ci dice di guadagnare 40.000 lire al mese, tariffa sindacalista, giunge, in un territorio ancora intatto, ci capita di incontrare e conoscere un vecchio nobiluomo di provincia, il marchese Berlingieri. Latifondista convinto, conta sempre le pecore al ritorno dal pascolo, seduto al centro dell'aia, su una sedia a sdraio. Gentilissimo, ci invita tutti a cena nel suo palazzo. Un'improvvisa retrodatazione della storia ci porta indietro nel tempo. Il marchese parla un francese perfetto con Catherine, a cui fa una garbata corte nonostante i 70 anni. Il palazzo è spoglio, francescano, ma la cena ottima. La gentilezza di altri tempi si incaglia nella nostra presunzione. Crediamo di aver capito e visto tutto e glielo diciamo. Ci guarda come Flaiano fa guardare il marziano dai romani negli anni 50 con un misto di incredulità e simpatia. Il giorno dopo ci fermiamo a Tropea, la città delle cipolle, ma non faccio interviste. Decidiamo di prendere un bagno, che il cielo è troppo azzurro e anche il mare. È l'unica tappa in cui non ha prevalso il senso del dovere. Ci facciamo delle fotografie stesi sui ciottoli della battigia a prendere il sole. Sulla strada, dietro di noi, c'è il profilo dell'Anglia e della Dian, posteggiate sotto l'ombra grande di due salici. Lancia Flaminia Zagato Coupé. Quell'anno l'Anglia azzurra di chilometri ne ha fatti. Dopo i 3.000 del viaggio nel sud, ancora avanti e indietro tra Roma e Bassano Romano, dove Roberto Rossellini mi incarica di riprendere il backstage del Blaise Pascal che sta girando nel Viterbese. Lì, infatti, nel castello Giustiniano de Scalchi ha ricostruito la residenza parigina e quella di campagna del grande filosofo. Poi di nuovo nel sud con la regista della televisione svedese Marianne Harn, che deve fare un documentario su Bagnara Calabra, appena visitata, e il suo governo di donne, sindaco donna, polizia municipale di donne, insegnanti e farmacisti donne, notaio donne, eccetera. Ancora con Rossellini, che mi ha promosso aiuto regista, 2 mesi a Pompei, Ercolano, Stabia, Pestum, per girare Agostino d'Ippona, un'altra delle sue monografie televisive, questa volta su Sant'Agostino. Il viaggio per eccellenza, però, lo faccio con Laura, che ho conosciuto ad ottobre e ci siamo innamorati. Nulla è simile e condiviso tra noi. Apparteniamo a due mondi veramente lontani. Laura è veneziana, vissuta da quando aveva 5 anni in Algeria, poi tornata a Venezia dopo la rivoluzione, ora a Roma, dove lavora come assistente di volo all'Alitalia. La conosco per telefono perché chiamo un'amica, anch'essa hostess dell'Alitalia, e risponde lei, ospite per qualche giorno in attesa di cambiare casa. Mi colpisce la voce di Laura. Ha un tono alto, allegro, e nello stesso tempo lei parla un italiano perfetto, appreso senza nessuna inflessione. Decido di andare a vedere a chi appartenga quella voce straordinaria. Così un giorno capito a casa di Caterina, così si chiamava la sua ospite. Non fu amore a prima vista né per me né per lei, ma tutto accadde dopo, un pomeriggio in cui vagavo in macchina per Roma senza sapere dove andare e che fare, perché avevo telefonato a tutti e nessuno aveva risposto. Cercavo un po' di consolazione, qualcuno con cui parlare. Avevo ricevuto una telefonata triste. Un mio compagno di centro sperimentale, qua, brasiliano allegro e intelligente, si era suicidato a Parigi. Mi fermo sotto casa di Laura, casa che le avevo fatto trovare io a Trastevere, e suono senza crederci, pensando che fosse in viaggio da qualche parte. Invece c'era. Nacque tutto lì, tra lei e me, quel pomeriggio di ottobre del 1971. Il viaggio con lei sull'Anglia è verso Venezia, anzi, verso Canoghera, per conoscere la sua famiglia, perché noi a Roma ormai viviamo insieme. Percorro la statale che da Orte porta a Cesena, allora una strada non raddoppiata con il valico del Monte Fumaiolo, e poi la litoranea Romea in direzione di Venezia. Guido l'Anglia, che già ha passato 10 mesi con me, con la doppia felicità di aver azzeccato quel primo acquisto e di viaggiare con Laura, perché stiamo poco insieme, lei vola sempre. Sulla Romea capita una pioggia torrenziale e il solito difetto blocca la macchina. Ma ormai so come fare. Ho con me anche la bomboletta a pressione per espellere l'umidità dalle parti elettriche e presto possiamo ripartire. Canoghera è una località a 10 chilometri da Mestre, non lontana dall'aeroporto di Tessera. Poche case in campagna, un bar e una chiesa sulla laguna. Zanon, il padre di Laura, lo chiamano tutti per cognome. Anche la moglie e gli altri figli, riconoscendogli una sorta di primogenitura, lo scettro del comando e delle decisioni. Ed è così. Ha 50 anni, accanito fumatore di Gauloise, il viso segnato dal sole del Sahara, veneziano intelligentissimo e con ridotta attitudine sociale, dopo la guerra, raggiunge con la moglie e 3 figli e uno zio che vive ad Algeri. Lì si ingegna a fare di tutto e impianta una fabbrica di laterizi e materiale da costruzione, mattonelle e ceramiche. Va tutto benissimo fino alla rivoluzione. Spedisce a Venezia la signora Anna Maria, la moglie, i 5 figli, 2 sono nati ad Algeri, cerca di recuperare i crediti che vanta nei confronti del governo per l'allestimento di una grande fiera campionaria di Algeri e poi fugge proprio col malloppo, come in un film, con un motoscafo fuori bordo e con quest'improbabile imbarcazione priva di strumenti nautici, avventurosamente raggiunge le isole Baleari. Zanon, a Canoghera, con il frutto del lavoro in Algeria, impianta con le proprie mani, nel vero senso della parola, una specie di centro sportivo polivalente, il ranch. 2 campi da tennis, un maneggio, una piscina olimpionica, la prima nella zona, un grande ristorante e una discoteca. Sul pennone, nel piazzale in terra battuta davanti all'ingresso, inalbera una bandiera gialla con 2 impronte nere di piedi al centro. La sua bandiera. Zanon batte moneta. I suoi clienti infatti devono cambiare le lire con i dollari del ranch, simili a quelli americani ma con il solito logo nero stampato, e soltanto con queste banconote possono bere, mangiare, nuotare in piscina, giocare a tennis. Zanon è l'anticipo, visto e toccato con mano, dell'imprenditore del Nord-Est, liberato dall'ombra onnipresente del parroco ed entusiasticamente disposto a qualunque cosa pur di lavorare e crescere. E lui poi si aggiungeva un personale disprezzo per le regole, arricchito dall'esperienza di 15 anni in Algeria e una multiforme attività intellettuale e manuale che lo portava ad inventare, fare e cambiare in continuazione. Laura mi aveva avvertito dell'imprevedibilità di questo padre amato e detestato insieme, come accade spesso nell'adolescenza e nella giovinezza. Io poco ci avevo creduto. Pensavo che fosse l'esagerazione di un rapporto conflittuale, magari complicato dalla lontananza. Invece, non faccio in tempo a posteggiare la macchina nel piazzale dove sostano un'altra decina di improbabili automobili, che vengo preso alla sprovvista e caricato, praticamente di peso, su una Jeep Willys degli anni 40 per inseguire nei campi di Gran Turco intorno al ranch un pony fuggito dalle stalle. È un incipit all'americana nel bianco e nero di un film di Zimmerman, di Ford, di Houston. Il futuro genero che va a conoscere il futuro suocero e inizia una competizione virile tra la diversità delle posizioni, delle idee e un fiume sotterraneo di affetto e di buoni sentimenti che alla fine prevalgono. Il cavallo non si fa acchiappare e al ritorno conosco tutti gli altri: Gabriella, Claudia, Bruno, Rosanna, la signora Anna Maria che ho già conosciuto a Roma, dove è subito venuta quando Laura le ha detto al telefono che aveva un moroso. In mezzo a questo gruppo, ai camerieri del ristorante, al cuoco, al personale della piscina, non c'è né un ordine né una gerarchia, fatta eccezione per Zanon. Tutti fanno tutto alternandosi all'improvviso, proprio come in una commedia dell'arte, passando poi dal francese al dialetto veneto senza apparenti motivi. Questa improbabilità nella divisione del lavoro consente larghi spazi di autonomia e di irresponsabilità, garantiti anche dalla mutevole ispirazione giornaliera di Zanon. È il principio che fa dell'incertezza la regola e il modo per governare le persone. Come diceva delle minoranze etniche il primo ministro imperial regio Edward Huff a Francesco Giuseppe: bisogna farle vivere in un perenne stato di scontentezza moderata, ma dando anche l'illusione che domani sarà un altro giorno. L'abilità affabulatrice di Zanon sta nel materializzare dietro l'angolo una felicità per tutti che in primo luogo però deve essere la sua, e ci cascano con le mani e con i piedi. La cosa che capisco subito è che per avere un po' di spazio bisogna dire di no a tutto, cioè controbattere a prescindere dalla ragione ogni affermazione. Non mi manca un po' di dialettica allenata nelle riunioni politiche sessantottesche e metto subito in pratica il principio. Mi ricavo una nicchia di rispetto e di affetto che Zanon difficilmente concedeva ad altri, tantomeno ad un fidanzato romano di sua figlia. Sì, perché tra le altre cose, tutti i luoghi comuni sui romani, scansafatiche e magnoni, sono il pane quotidiano del ranch. Altre provocazioni sulla tirchieria ebraica filtrano attribuendo a Laura il medesimo difetto per cui Zanò immagina i nostri figli nascere già forniti di guanti di lana con le dita scoperte per contare i soldi. E così via tra interventi estemporanei del cuoco, dei camerieri, del disc jockey. Reggo bene la prova sino a quando non capisco che il parco macchine visto all'ingresso sul piazzale adiacente e dove ho posteggiato anch'io è lo sfascio personale intoccabile di Zanon. Viene fuori, parlando con lui e con Bruno, il figlio che ha l'età di mio fratello, che loro praticano un ideologico disprezzo per ogni mezzo meccanico di cui non si prevede alcuna manutenzione e che viene abbandonato quando non funziona più. Una legge del contrappasso più crudele sarebbe stato difficile immaginarla. Quindi della decina di automobili all'ingresso, tolte quelle del cuoco, dei camerieri e del disc jockey, 6 sono le vetture personali di Zanò abbandonate nel tempo perché hanno avuto il torto di fermarsi. Magari la batteria o le candele, un guasto banale non ha importanza. Zanò non investe una lira in inutili riparazioni. Abbandona la vettura e ne compra un'altra. Vado con Bruno a visitare questo cimitero a cielo aperto. C'è un carro funebre da bambini bianco con cui Zanò, in vena di advertising, andava a fare la spesa al mercato ortofrutticolo di Mestre, caricandolo di frutta e verdura per il ristorante. Una mini minor giardinetta con le gomme a terra e i rampicanti che arrivano al tergicristallo, 2 station wagon opacizzate dal sole, al cui interno nascono i funghi, dice Bruno, la Willis senza targa dell'inseguimento mattutino, una Opel Record diesel station wagon gialla più o meno funzionante, una 124 blu chiusa di cui non sono state più trovate le chiavi e quindi abbandonata. Il buco nero della mia vita, l'antimateria delle cose a me più care, si manifesta all'improvviso in quello sceno posteggio. Vedo che Bruno si meraviglia della mia meraviglia perché il mondo va così, pensa. Le automobili, tutti i mezzi meccanici, si usano e si buttano quando non vanno più. Stare a parlare lì del galateo sentimentale imparato nell'infanzia, il gusto di un lavoro di riparazione fatto per bene, la manutenzione come regola di vita, prima ancora che come necessità oggettiva, è parlare invano. Ma non basta. Bruno mi dice di una bella Lancia che si è rotta al ritorno da un viaggio a Parigi di Zanò e Anna Maria 3 anni prima e lasciata lì dove si è fermata. Una stradina di terra battuta che allora conduceva al cantiere del ranch in costruzione. Un quadro metafisico di De Chirico o una natura morta di Morandi a scelta per immaginare ora cosa significasse per me vedere in mezzo ad un campo verde di Gran Turco una Lancia Flaminia zagato coupé grigia metallizzata perfetta soltanto con le ruote un po' sgonfie. Più che un dolore, mi prende un confuso stato d'ansia. L'interno è nuovo, le porte si aprono e si chiudono. Nell'abitacolo l'odore è ancora quello dei sedili di pelle di una macchina straordinaria. Mi siedo alla guida, muovo la leva del cambio, ci sono addirittura le chiavi attaccate sul cruscotto. Le giro e mi pare, o è un sogno, che una debolissima luce accenda di rosso la spia della dinamo. Ha fuso il motore e si è fermata qui, mi dice Bruno, e poi aggiunge anche che aveva fatto Venezia, Parigi, Venezia, senza controllare acqua e olio, ma così, a tutta birra. Provo a chiedergli se me la regala, che la porto a Roma con un autocarro e poi la faccio rimettere a posto da Giancarlo. Zanò mi guarda come si guarda un matto e dice, mentendo, che la riparerà lui, sa come fare. La Flaminia Zagato, che oggi vale una fortuna, resterà nel campo di Gran Turco per sempre, fino a quando, 9 anni dopo, ormai rottame, viene voglia a Bruno di restaurarla con le proprie mani. La smonta, porta vergine la carrozzeria e finisce tutto lì. La scocca da una parte, la meccanica da un'altra. Avermi negato quell'auto stupidamente rottamata è la cosa che non ho mai perdonato a Zanon. Il pomeriggio Laura ed io ce ne andiamo un po' in giro per quella terra piatta, una barena che confina con la laguna ed un intreccio di canali salmastri tra i campi di Gran Turco, l'unica coltivazione riconoscibile. Laura mi conduce in questo paesaggio mentre guido l'Opel scassatissima perché hanno capito che mi intendo di automobili e allora mi gratificano mandandomi a fare il pieno di gasolio. Ma lungo la strada ci ferma la finanza. Io sono a posto, ma l'automobile ha bollo e assicurazione scadute, verbale e multa. A nulla vale il tentativo di Laura. È la macchina di Zanò, dice. I finanzieri lo sanno benissimo e proprio per questo ci hanno fermato, perché non c'era lui alla guida, ma uno sconosciuto con la barba. Io. Nei pochi giorni che passiamo lì, tra le chiacchiere e le discussioni, la diversità dei caratteri di tutte quelle persone, tra cui Laura è la più ragionevole ed equilibrata, capisco che di quei 5 figli il più amato e rispettato è il 6°, il ranch. C'è un tono della voce che si ammorbidisce quando la signora Anna Maria ne parla, ed anche lo stesso Zanon quando racconta per la centesima volta ai clienti di turno il modo con cui ha costruito la piscina dopo che si è spaccata due volte al riempimento. Come la città di Venezia con una fondazione di pali di legno fitti uno accanto all'altro a sorreggere la struttura, Zanon ha impiantato per due volte una piscina olimpionica senza sapere come si fa. Questa infatti si è spaccata e da allora ha avuto un'idea che ha funzionato e magari, se avesse chiesto ad un ingegnere, l'idea gli sarebbe venuta prima, ma figuriamoci, mai riconoscere ad altri un'abilità o una competenza. Un mondo in prova il suo, fatto con le sue mani. Il ranch è tutto bianco, dall'aspetto vagamente mediterraneo, una bassa costruzione marocchina non finito, una scala di legno appoggiata al vano del piano superiore, è un cantiere in eterno movimento che modifica, cambia, migliora, ristorante, discoteca, spogliatoi e altro. In breve i campi da tennis diventano il recinto di una muta di ferocissimi Doberman. Nessuno verrà mai a rubare, un po' per i cani, un po' perché Zanon, proprietario del ranch, spara col fucile da caccia dalla finestra. C'è un'intera aneddotica nelle pagine della cronaca del Gazzettino di Venezia che lui ritaglia contento e mostra a tutti. Culmina nel leone fotografato nel campo di neve di fronte al ranch a gennaio. Leone preso che era grande poco più di un gatto, non immaginando che gli sarebbe cresciuta la criniera. Sta alla catena come un cane, con gli avanzi di cucina nella pentola, sdraiato sulla neve immobile, senza sogni, senza pensiero.
Oggi la lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Resta in nostra compagnia su Oltre Lago, la web radio di Trevignano Romano, che legge i libri per te.